Il sillabario di Maria Vittoria Grassi. Somministrazione settimanale di pillole alfabetiche per la mente, utili quanto basta. A come aneddoti, C come curiosità, G come Gonzaga, M come Mantova, S come storie, D come di tutto e di più. Un sillabario parlato di cose, persone e fantasie. Una lettera alla volta, per imparare e divertirsi nel reale e nell'immaginario. Ascoltare per credere. Il sillabario è offerto da Storti Service Impianti Elettrici, via Corridoni 14-18, in centro a Mantova.
Buona giornata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Base, da Maria Vittoria Grassi, benvenuti al sillabario. Le nostre pillole di oggi continuano a parlare di Mantova città d'acqua, anche perché parecchi ascoltatori mi hanno detto di essere interessati all'approfondimento di questo argomento. E quindi oggi tocca ai porti di Mantova, perché nella Mantova perduta, nella Mantova dei tempi antichi, Mantova aveva parecchi porti, più di uno sicuramente, e adesso cercherò di elencarveli. Quindi la Mantova aveva dei porti fluviali documentati in città, un numero sicuramente maggiore di quanti ne abbia oggi, perché oggi per la verità di porti di Mantova si ricordano praticamente in città solo Porto della Catena. I porti però nei secoli scorsi erano collocati sia sulla riva sinistra del Mincio, in zona periferica, sia sulla riva destra, nel tessuto urbano vero e proprio. Quindi il porto di città che esiste ancora e col suo antico nome è Porto Catena o Porto della Catena, dove le mura chiudono a tenaglia lo specchio d'acqua verso il lago inferiore e il ponte degli Arlotti, che sappiamo scavalca il rio. Il porto della Catena una volta era piuttosto ampio, più di adesso, comprendeva anche buona parte dell'attuale Anconetta. Il nome, secondo gli studiosi, rimase a questo porto dall'uso che si praticava di chiuderlo di notte con una grossa catena di ferro per impedire l'ingresso o l'uscita di battelli e merci quando il porto non era custodito. Veniva anche chiamato una volta Porto degli Scoli, forse perché, come dicono antiche testimonianze, qui scolavano le acque del rio nel lago inferiore, e per lo stesso motivo si chiamava anche Porto delle Acque Nere, perché in questo punto, sempre tramite il rio, defluivano, cioè scolavano, praticamente molti rifiuti della città. Il porto acquistò importanza dopo che fu costruito il ponte di San Giorgio, perché era situato in un punto in cui l'approdo era comodo e precedeva la zona del ponte. Ci sono anche testimonianze che il porto della Catena, già nel secolo XIV, fosse sorvegliato e governato anche per il pagamento dei dazi, delle tasse sulle merci trasportate, dazi che venivano riscossi da ufficiali specificamente addetti a questo porto. A destra del porto, che si sviluppò sempre di più a partire del 1400 per l'approdo di barche e l'arrivo delle merci, sorgevano importanti edifici attorno a quella zona piana che costeggia il lago e che ancora adesso si chiama Anconetta, cioè piccola Ancona. Il termine Ancona infatti significa zona di terreno basso e paludoso, e quindi l'Anconetta era questa zona di piccolo terreno paludoso che comunicava con le acque del lago. Vicino alla zona dell'Anconetta, e quindi vicino al porto, fu costruito nel 1590 anche un arsenale che doveva servire per restaurare e fabbricare le barche. Tra gli edifici della zona, che adesso non sono più esistenti, si segnala l'antichissima chiesa di San Nicolò. Fu abbattuta nel 1800 con relativo monastero. Questo San Nicolò sorgeva praticamente sulla riva del lago inferiore e occupava, insieme con numerose case del quartiere, il terreno basso e paludoso, tanto che richiese numerosi interventi di risanamento durante il corso dei secoli. Fino alla metà del Novecento, Porto Catena fu un porto commercialmente attrezzato anche con le gru, e i barconi da carico erano trainati dentro e fuori dal porto da rimorchiatori. Dell'uso portuale di questa zona restano tracce nei nomi delle strade che ci sono attorno, come Vicolo Maestro o Via Dogana. Ma non c'era solo Porto Catena a Mantova, come dicevo all'inizio, esistevano anche altri porti ora scomparsi. Partiamo dal Portazzolo di San Francesco, che, come dice la parola, era un piccolo porto sul Lago Superiore, vicino al convento di San Francesco, che gli dava il nome, probabilmente là dove parte il rio che attraversa la città. Questo piccolo porto funzionò almeno fino al XV secolo, il 1004, anche se la sua importanza fu sempre assai scarsa. E anche qui, nelle adiacenze, a ricordarlo, sono rimaste via Portazzolo e via Porto. Poi c'era il porto della Torre Nuova. Ci spostiamo nella zona dell'attuale via Accademia, che delimitava la città vecchia prima dell'espansione, attraversava piazza Arche e terminava fino alla sponda del lago inferiore. Dopo che in quel luogo fu innalzata una torre, appunto la Torre Nuova, oggi Torre di Sant'Alò, si formò un piccolo porto che è testimoniato ancora nel 1600. Il porto fu chiamato Porto della Torre Nuova. E infine arriviamo, come ultimo, al porto dell'Ancona di Sant'Agnese, nell'attuale Piazza Virgiliana. C'era una zona paludosa bonificata a partire dal 1400. Anche nell'Ancona di Sant'Agnese esisteva, ai tempi dei Gonzaga, un piccolo porto chiamato Porto dell'Ancona di Sant'Agnese, e vale la pena di ricordare che a dare il nome alla zona, Sant'Agnese, erano il monastero e la chiesa dei monaci agostiniani, che occupavano uno splendido spazio artistico-religioso. Oggi una parte, cioè il chiostro sopravvissuto alla soppressione e alla demolizione, è occupato dal Museo Diocesano. Resta ancora l'antico nome di via Sant'Agnese a ricordare il nome del porto. Vicolo Sant'Agnese o via Sant'Agnese va da via Cavour a Vicolo Bonacolsi. E adesso un attimo, come sempre, di pazienza.
Il sillabario di Maria Vittoria Grassi.
Solo il tempo di fare un perché si dice così, perché si dice fare una geremiade. Si usa per indicare una lamentazione lunga e noiosa con cui si è afflitti, senza cura del fastidio arrecato, e si snocciola una lunga fila di disgrazie e malanni. Bene, il modo di dire fare una geremiade risale all'opera del profeta biblico Geremia, che scrisse il libro delle Lamentazioni, in cui parla della tremenda distruzione di Gerusalemme da parte del re dei babilonesi Nabucodonosor, 587 a.C. E con l'augurio di non fare troppe geremiadi, da Maria Vittoria Grassi un caro saluto a tutti e un risentirci al prossimo sillabario.
Il sillabario di Maria Vittoria Grassi, somministrazione settimanale di pillole alfabetiche per la mente, utili quanto basta. A come aneddoti, C come curiosità, G come Gonzaga, M come Mantova, S come storie, D come di tutto e di più. Un sillabario parlato di cose, persone e fantasie. Una lettera alla volta, per imparare e divertirsi nel reale e nell'immaginario. Ascoltare per credere. Ogni giovedì su Radio Base con Maria Vittoria Grassi, alle 9.30 e alle 18.30. Il sillabario è offerto da Storti Service Impianti Elettrici, via Corridoni 14-18, in centro a Mantova.